cominciamo questo percorso di sei sabati in pratica, sei mattinate, poi vedremo che c'è anche la possibilità di un colloquio con i docenti che si alternano qui, con uno almeno, per avviare anche un dialogo che poi sarà utile quando siete sul campo. Se la persona la conoscete già è più facile telefonare e sentirsi e domandare eventuali chiarimenti, eccetera. C'è anche Gianpaolo, ecco qui. Ben arrivato, buongiorno. E come vedete qui ho messo anche il logo delle scuole più importanti della diocesi, che sono la scuola di studio teologico accademico, lo STAC, e la scuola diocesana del sabato. Perché ho messo questo? Perché quando è stato istituito il Ministero Straordinario della Comunione, allora era Paolo VI, aveva chiesto che questi ministri, siccome hanno un compito del tutto particolare, trattando del corpo del Signore, che è il tesoro più prezioso della Chiesa, abbiano anche una preparazione adeguata, specifica. Certo che voi avete fatto tutta la catechesi, preparazione della prima comunione anche, no? E poi anche per la crisima, e poi anche per il matrimonio, immagino, eccetera. Però qui bisogna anche che ci sia una preparazione specifica per questo ministero, per questo diciamo, servizio specifico alla Chiesa, che è appunto il Ministero Straordinario della Comunione. Paolo VI chiedeva che siano preparati e che si distinguano per fede, per vita cristiana, per condotta morale. Che siano preparati, allora vuol dire che devono almeno fare qualche corso speciale, qualche incontro, qualche approfondimento, sia sul mistero dell'Eucaristia, perché portano l'Eucaristia, ma sia anche sul senso del ministero, ministero che è in rapporto con la parrocchia, vedremo, no? E la necessità di essere legati alla parrocchia. E poi anche sul senso della preghiera. Gesù ha raccontato una parabola sulla necessità della preghiera, di pregare senza stancarsi mai, se ricordate, va detto, no? È proprio necessaria per la vita cristiana la preghiera. Quindi preparazione, come si fa a vedere se sono preparati? E alla fine bisognerà fare due chiacchiere, un colloquio, un piccolo discorso, almeno per capire che non abbiamo capito male quello che abbiamo detto, no? Quindi alla fine non è obbligatorio, ma c'è questo incontro che per noi è molto importante, perché ci conosciamo, si avvia un discorso e poi si vede anche come magari lavorare al meglio nel luogo dove siete. E poi dice, oltre che essere preparati, quindi, distinguersi. Il ministero è qualcosa di più rispetto a non averlo. Gesù a un certo punto ha detto, mi ami tu più di costoro, più, è il ministero tutto qui, in questo più, c'è un amore particolare da parte del Signore nei vostri confronti perché vi ha fatto arrivare qui, io non vi ho chiamati, non so in che maniera, comunque siete arrivati qui, vuol dire che la provvidenza ha indirizzato le strade in maniera tale che uno è arrivato alla pensione, uno sta facendo una scelta, eccetera. È il momento giusto, dice, è maturato una signora mi ha detto, è maturato il cammino e sono venuta stamattina. Quindi c'è la provvidenza, insomma, che conduce, che guida. C'è dietro un amore particolare del Signore. Se c'è un di più dell'amore del Signore per voi, bisogna che ci sia anche da parte vostra un di più rispetto a tutto a quello che fanno tutti gli altri. Avete capito? Perché è necessario anche che ci sia questa attenzione, anche perché voi diventate sempre di più, guardando anche al futuro, un punto di riferimento nelle vostre comunità, dove tante volte manca anche il parroco, manca un riferimento stabile. Quindi è molto importante il vostro ministero, quindi cercate di prepararvi molto bene per realizzarlo al massimo. Naturalmente poi tutto dipende da Dio, ma tutto dipende anche da noi. È necessario che noi mettiamo tutto il nostro impegno, la nostra buona volontà. Ecco perché ho messo quelle scuole lì, per dire che questo corso ha un patrocinio particolare, no? Delle scuole teologiche della diocesi, TAS, studio teologico e scuola di formazione del sabato. Questo è l'anno B, San Marco, sull'immagine di un'icona di San Marco, sapete che nelle domeniche di quest'anno si legge in maniera continuata tutto il Vangelo di San Marco. Allora, un po' il percorso che farò io, ma non sono io solo qui, vedrete ci sono anche altri docenti, poi vediamo magari anche il programma che avete, mi pare anche il libretto, no? Il libretto personale, oppure vi verrà dato alla fine li trovate anche l'elenco dei corsi. Ecco, però adesso prima sono Margherita è venuta per consegnare il libretto, un piccolo sussidio che raccoglie alcune delle cose che dico oggi, vi verrà dato dopo. Intanto voi ascoltate in pace, senza la preoccupazione di che dopo avete anche il testo scritto. E prima di andare direttamente nel cuore della lezione, ancora qualche cosa di carattere generale. L'orario della mattinata, c'è sul libretto ma non l'avete in mano, no, ve lo dico. Allora, c'è all'inizio questa lezione introduttiva, fino alle 10:10, se ce la facciamo, una pausa prima. Poi c'è subito la preghiera, un momento di preghiera, perché il corso è fatto di lezione ma anche di preghiera. Momento di preghiera, e preghiera liturgica in modo particolare. Ci saranno anche delle lezioni sulla preghiera liturgica, c'è la preghiera popolare, la preghiera di devozione, e c'è la preghiera liturgica, c'è una differenza, e c'è anche una differenza di qualità e di valore e di efficacia tra la preghiera liturgica e quella non liturgica. Quindi almeno entrare un po' in questo mondo della preghiera liturgica è importante. Quindi la preghiera di stamattina sarà le lodi mattutine, almeno in parte, nella chiesa del seminario, la chiesa dove sono passati tutti i vostri parroci nella loro formazione. Poi un momento di pausa, perché ci vuole il caffè o il cappuccino, la brioche o il cracker, non so, a seconda, o la bibita, quello che volete, all'ingresso in portineria. Adesso il portinaio mi ha raccomandato che, se possibile, la macchina, invece di portarla qui dentro, la portiate in quel parcheggio là, qui sotto, che è quella via Endrizzi. C'è un sottopassaggio che collega il seminario con l'altro parcheggio. Perché a volte lo trovereste pieno questo. Oggi, vabbè, ma altre volte. Poi, la seconda lezione comincia alle 10:55 fino alle 12:15. Naturalmente è chiaro che se uno ha il treno, parte per arrivare a prenderlo, anche se è prima delle 12:15, no? Poi, le 6 mattinate. Allora, questa mattina, allora, io apro sul primo di questi temi, comunità e ministeri, cioè una riflessione sulla comunità cristiana, perché noi abbiamo una mentalità piuttosto individualistica, ma non per colpa nostra, perché così, insomma, è la mentalità attuale, odierna, e invece mettiamo in rilievo come è molto importante la comunità, anzi non solo importante, è necessaria per vivere da cristiani. E i ministeri sono servizi alla comunità, quindi una riflessione sulla comunità, che cosa intendiamo, qual è il termine migliore per indicare il gruppo dei cristiani che si radunano in chiesa per un'azione liturgica, dove trovano la sorgente per la loro azione pastorale, e poi i ministeri e il senso dei ministeri, che cosa consistono. Ministeri non è semplicemente un hobby, vengo qui perché mi piace andare a trovare gli ammalati o perché mi piace distribuire la comunione in chiesa, non è semplicemente questo, no? C'è dentro una chiamata anche qui, no? È una chiamata, si fa un servizio alla comunità a nome di Cristo e della Chiesa. Allora deve venire fuori anche che dietro a noi c'è il Signore, che noi agiamo a nome e per conto del Signore, non andiamo a ruota libera e facciamo quello che vogliamo, teniamo lì un quarto d'ora di chiacchiere. No, c'è un modo di portare il Signore e di fare in modo, la bravura, che cosa consiste la bravura del ministro straordinario della comunione? La bravura consiste nel rendere possibile un incontro diretto con il Signore, far cogliere la presenza del Signore e farlo incontrare. Non devono incontrare noi, come San Giovanni Battista che indicava sempre Gesù, noi siamo persone che portano il Signore, quindi l'incontro va fatto con il Signore. Vabbè, entriamo poi in questo. Poi, nella seconda parte della mattinata ci sarà Don Ludovico, lo presenterò dopo, Maule, che è anche lui professore di liturgia e decano del capitolo della cattedrale, l'avete visto anche lì voi tante volte a Telepace. parla sulla preghiera liturgica, sui salmi, poi nelle altre lezioni anche sulla parola di Dio e sulla celebrazione della parola di Dio. Poi abbiamo due sabati, 20 e 27, che sono, diciamo così, riservati al rapporto con i malati. Prima il discorso biblico, verrà Don Piero Latin, che è il delegato della pastorale dei malati, no? Che parlerà sul mistero della sofferenza nella scrittura, soprattutto, e poi l'atteggiamento di Gesù nei confronti dei malati. E l'altro sabato, 27, ancora la pastorale degli ammalati, Santo e Signore, che parlano un po' della psicologia del malato, della psicologia della famiglia e dell'approccio al malato, quindi questa parte pratica. Poi si torna sull'aspetto liturgico, il 3 febbraio, c'è la fine di questo discorso che ho cominciato io, sui comunità e ministeri, e poi si introduce il ministero per la della comunione, ora come si porta la comunione, eccetera. Poi il mistero dell'Eucaristia, nelle ultime due volte, 10 e 17, il mistero dell'Eucaristia e la liturgia eucaristica. È importante capire un po' più in profondità il mistero dell'Eucaristia, assumendo questo ministero, no? Più di quelli che non hanno fatto questo percorso almeno. E poi la conclusione in pratica, principi e regole per il nostro servizio, per il nostro ministero, il rito che si segue e la regola generale, sia che si porti la comunione agli ammalati, sia che si distribuisca la comunione durante la celebrazione eucaristica in chiesa. Ah, questo era. Se forse se è più gradevole la voce è meglio, no? Comunità e ministeri dunque. Poi ministero della comunione, rito della comunione, principi e regole, sarà la terza volta che vengo, poi l'istituzione dei ministri della comunione, questo è la celebrazione che faremo in Duomo con il Vescovo, e sarà sabato 3, non domenica 4. Perché? Perché domenica 4 marzo ci sono le elezioni, e allora non è possibile convocare per una giornata le persone che devono anche andare a votare. Allora lasciamo che tutti votino tranquillamente. Quest'anno purtroppo non lo faremo di domenica, il rito dell'istituzione, ma di sabato. Sabato 3 marzo, pomeriggio, ore 16, in cattedrale. Invitati il marito e la moglie, senz'altro, no? Anche voi, invitateli voi, dite anche al parroco eventualmente la data. Non avrà aspettato ancora un momentino che non succeda qualche altro cambio da qui a marzo. No, tanto per avvisare si fa presto. Vabbè, allora, comunità e ministeri. La prima idea che volevo mettere in rilievo è questo, dopo la spiego anche perché, risalendo proprio alla Sacra Scrittura, cioè fondando le cose che dico nei testi sacri, nella Sacra Scrittura. La parrocchia è necessaria per la vita cristiana. Potremmo dire, parafrasando il titolo di un libro famoso, nessun uomo è un'isola, abbiamo bisogno degli altri. Non si può crescere, svilupparsi, ma neanche vivere. Si muore se si è staccati dal corpo, come la cellula staccata dal corpo muore. Non si può vivere da cristiani senza una comunità. La parrocchia è una comunità, è un corpo vivo, fatto di membra vive. E i ministeri sono dati non per la persona individualmente, anche se naturalmente c'è una ricaduta, anche se la prima grazia è per la persona stessa, ma sono dati per la comunità. Io sono sacerdote, ma io non posso autoconfessarmi. Io anch'io no. Il ministero è per gli altri, così il ministero è per la comunità. Non solo per mettere il titolo cavaliere, ministro straordinario della comunione. Non è solo questione di titolo onorifico, ma è un servizio per il bene della comunità. Allora qui ho citato, siccome c'è questo termine parrocchia sembra molto superato, una frase del Papa Francesco che salutava l'anno scorso, era il 30 aprile, i partecipanti a un convegno dell'Azione Cattolica. Soltanto le prime righe vi leggo, tanto per dire. Vi invito, dice il Papa, vi invito a portare avanti la vostra esperienza apostolica radicati in parrocchia. Lo dice anche a voi che sono sempre dell'Azione Cattolica, anzi magari qualcuno sarà anche dell'Azione Cattolica. Papa dice che non è una struttura caduca. Avete capito bene? Dice, perché si rende conto di quello che dice, no? Non è, la parrocchia non è una struttura caduca. Perché è presenza ecclesiale nel territorio, è ambito di ascolto della parola di Dio, della crescita della vita cristiana, del dialogo, dell'annuncio, eccetera, della celebrazione. Qui solo per dire un aspetto sull'importanza della parrocchia e della comunità. Potremmo mettere a confronto alcuni termini per capire dal punto di vista nostro, del nostro servizio, qual è il termine migliore. Parrocchia, ho detto prima, Papa dice, non è, avete capito bene, non è una struttura caduca, non è abolita, non è soppressa. O comunità o assemblea liturgica. Certo, quando si dice parrocchia si indica piuttosto un confine, un termine geografico, no? Dentro il quale sono tante persone, ma non si può dire che tutte quelle persone che sono in quel confine lì partecipano alla vita della parrocchia o vanno in chiesa. Quindi indicare parrocchia di Santi Sisinio, Martirio ed Alessandro, no? Non possiamo dire che sono tutti quelli che abitano in quella zona di Trento, nella periferia di Trento, ma saranno quelli che frequentano la chiesa, la parrocchia. Quindi di per sé non è il termine ideale parrocchia per indicare quell'aspetto che vogliamo mettere in rilievo noi, che è il gruppo dei cristiani che vivono di fede, che partecipano alla messa. Sì, c'è anche questo. È una questione, diciamo, pastorale proprio, pastorale. Cioè, la Chiesa resta, no? È un discorso di unire le forze per realizzare la missione dell'annuncio, della liturgia, della celebrazione, della carità. È anche fatto di necessità. È fatto di necessità perché non c'è un parroco per ogni parrocchia. Certo, la parrocchia di un tempo è scomparsa completamente. Non c'è più la parrocchia del Concilio di Trento dove c'era, ad ogni parrocchia c'era un parroco. Anzi, certe parrocchie avevano parroco e capellano, Dardo erano tre capellani. Parrocchie e tre capellani fino a 50 anni fa. È cambiato quel sistema lì. Però la necessità che ci sia un gruppo in un paese, in una comunità che si raduni, resta. Non lo chiameremo parrocchia se vogliamo, però questa necessità resta. Assemblea sembra un termine più adatto di parrocchia o di comunità, per indicare appunto il gruppo di coloro che vivono la vita cristiana, che hanno a cuore la vita cristiana, che esercitano un ministero all'interno della comunità. Perché è meglio assemblea che comunità? Perché assemblea, questo termine che viene dal francese, viene di per sé, è stato introdotto dagli studisti francesi, ho scritto qui prima, al Concilio Vaticano II, no? E assemblea indica il raduno attuale dei credenti. Assemblea vuol dire quelli che ci sono lì radunati per la celebrazione della messa, la domenica. È qualcosa di concreto, di visibile, di individuabile. Quindi assemblea liturgica è il cuore vivo della comunità. La comunità ha un significato molto più ampio, molto più generico anche, comprende vari aspetti, si va dal gruppo, la comunità di San Francesco Salerio per esempio è un gruppo, o dalla comunità topografica, comunità montana, o dalla comunità di tipo amministrativo, la comunità di valle, c'è anche quella, no? Sono tanti tipi di la comunità scientifica, sono tanti tipi di comunità, il discorso è molto ampio e generico e anche di solito qualcosa che è cercato ma che non c'è mai. è utopico, è un'utopia, è qualcosa verso il quale si cammina ma che non c'è la comunità. Qualche volta anche addirittura nelle strutture religiose si parla di comunità, ma in realtà non c'è la comunità, è qualcosa di cercato, di utopico. Invece l'assemblea è molto chiaro, è quel gruppo lì di fedeli che sono radunati per la celebrazione. Quindi per il nostro scopo, e questo è il termine migliore, il termine più adeguato. Quindi assemblea liturgica, la comunità per noi è quell'assemblea lì, è il raduno attuale dei credenti, è la Chiesa convocata in quel luogo lì, la Chiesa che si rende presente in quel luogo lì. Dov'è la Chiesa di Dumbel? Beh, la Chiesa è difficile, basta questo vedere, ma la Chiesa di Dumbel, bisogna andare lì a domenica quando c'è la messa e vedete dov'è, qual è la Chiesa di Dumbel, saranno 100 persone, quello che sono. Quella è la comunità vera. L'assemblea liturgica è il cuore della comunità. Perché? Perché proprio partecipando a questa assemblea, tutti quelli che operano o che vivono in quel luogo possono essere nutriti, possono essere rafforzati dalla parola di Dio, dalla preghiera, dalla comunione. Quindi è sorgente, culmine e fonte. Fonte per la vita di tutte le attività pastorali e quindi anche di tutti i ministeri. Noi dobbiamo avere a cuore la partecipazione alla messa comunitaria perché è lì che troviamo il nutrimento, il sostegno, la forza, la luce per la nostra attività pastorale. Ma viceversa è anche culmine, vuol dire che è anche punto di arrivo. Tutte le attività della parrocchia a un certo punto sono orientate a fare in modo che le persone incontrino il Signore e si salvino. Quindi vedete, questo raduno, questa riunione voluta dal Signore stesso è punto di partenza per tutta la vita della parrocchia. La parrocchia non è, lo dico parrocchia, intendete comunità pastorale se volete, no, ma quelle persone appunto che partecipano, che fanno questa vita, non è un'azienda semplicemente, non dipende semplicemente da noi, dalle nostre capacità, dalle nostre opere, ma dipende soprattutto dal Signore, dalla grazia e dal fatto che noi ci lasciamo alimentare per poter vivere di Lui. Significato etimologico, ecco qui appunto assemblea di per sé, dal francese, dico questa etimologia, ci sono anche altre perché per motivi storici questo termine è entrato al concilio ad opera dei francesi in pratica, no? Vuol dire messa insieme, comunità, gruppo radunato, messo insieme da chi? Messo insieme, quindi l'assemblea è un punto di un movimento, di un avvicinamento, di un unione, di un mettersi insieme, non solo fisico ma anche spirituale, un avvicinamento, un riunirsi, non solo un venirsi incontro, non solo fisico ma anche interiore, anche spirituale, e indica un mettersi insieme in maniera organica, non alla rinfusa, come corpo. Vedremo che la scrittura parla dell'assemblea come corpo. Corpo vuol dire una realtà molto unitaria dove ci sono tante membra, ma tutte lavorano in maniera armonica per il bene di tutto il corpo. Riunita da chi? È il Signore stesso che convoca, è il Signore stesso che convoca, è Dio che chiama, che si stimola interiormente ad avvicinarsi, a riunirsi con Lui. E se vogliamo, allora il significato teologico, teologico vuol dire l'opera di Dio che c'è dietro. Teologico vuol dire Dio, Teos, no? L'assemblea è la Chiesa qui convocata, forse anche di 5 persone. Quella è la Chiesa qui convocata da Dio e davanti a Dio. Allora il primo saluto quando si va in Chiesa non è alla Beppina, no? È al Signore, no? Perché è Lui, insomma, che si ha convocato e che si ha chiamato. Ma sì, tanto per dire aspetti importanti, che altrimenti dimentichiamo, tante volte andiamo, leggiamo, cantiamo, eccetera, e poi usciamo quasi senza aver salutato il Signore. No, esagero tanto perché rimane impresso così. L'assemblea, in quanto corpo mistico di Cristo, è il soggetto della celebrazione. Il soggetto vivo della celebrazione è l'assemblea. Naturalmente dell'assemblea fa parte anche il Signore, no? È il primo soggetto di Lui. E poi ognuno di noi deve fare la propria parte. i singoli membri dell'assemblea sono interessati secondo la diversità delle vocazioni. Il Consiglio mette in rilievo che l'assemblea non è qualcosa di uniforme, come un masso unico, ma ognuno fa la sua parte. È una comunità organica, dove ci sono tanti chiamati e ognuno fa la sua parte. Vedremo che proprio in questo ambito, nella costruzione liturgica, il Consiglio mette in rilievo che nell'azione liturgica tutti devono fare la propria parte, l'assemblea in generale, ma anche i singoli. Guardate che è un passaggio importantissimo questo del Consiglio, poi lo troviamo, perché è il superamento del clericalismo. Non fa tutto il parroco, no? È la fondazione dei ministeri. Noi abbiamo doni, capacità, datici dal Signore che mettiamo in funzione, proprio anche nell'azione liturgica, per cui chi è capace legge, si prepara, legge bene, c'è chi canta, c'è chi canta anche da solo il salmo, o canta nel coro, c'è chi distribuisce la comunione, c'è chi cura il decoro e la bellezza della Chiesa, eccetera. I vari ministeri. La ministerialità è il superamento del clericalismo. Adesso vado più direttamente sulla scrittura per far capire l'importanza dell'assemblea, cioè di questa comunità che si ritrova, che è visibile, che è il raduno attuale dei credenti. Per comprendere l'importanza, anzi la necessità dell'assemblea per la vita cristiana, occorre rifarsi a una legge generale dell'economia della salvezza. Rifarsi a una legge dell'economia della salvezza. Bisogna prendere in mano la scrittura, la legge della salvezza in comunità. Nella scrittura troviamo come per salvarsi, per vivere, non solo per crescere, ma per vivere, abbiamo detto prima, è necessario essere radicati, far parte, essere membri di una comunità, della comunità cristiana. Io qui sintetizzo la lettura della scrittura, che bisogna fare naturalmente, no? Ma anche prendendo le parole da un padre benedettino molto addentro in queste tematiche, non c'è più, è morto, ma che è stato uno degli artefici della riforma liturgica del Concilio, scrive così: per comunicare la sua vita divina al mondo, Dio ha avuto la mira di fondare una comunità, di fondare un popolo. Dio non ha voluto prendersi gli uomini individualmente, singolarmente, come atomi, e salvarli individualmente, ma ha voluto creare un popolo che sia per tutti strumento di salvezza, addirittura un popolo sacerdotale. Quando dico sacerdotale vuol dire uno che fa da ponte tra Dio e gli uomini, quindi per la salvezza dell'uomo. Già l'Antico Testamento, già l'antico popolo di Dio nasce ai piedi del Monte Sinai, 50 giorni dopo la Pasqua, era la prima, l'antica Pentecoste, come popolo sacerdotale. Quindi ha avuto la mira di fondare una comunità, di modo che i singoli, nel piano della salvezza, non possono né esistere nel modo da lui voluto né svilupparsi che in stretta connessione, anche fisica, con la comunità. Quindi è volontà di Dio questo, che noi passiamo attraverso la comunità per la nostra salvezza. Lui ha voluto che per unirci a Cristo stesso dobbiamo unirci anche alla comunità. Quindi c'è una legge necessaria per la nostra salvezza, la salvezza in comunità, la legge biblica della salvezza in comunità. Il popolo di Israele lo sapeva molto bene. Chi era tagliato fuori dal popolo di Dio, dal popolo di Israele, non poteva ottenere la salvezza. Quindi facevano tutto il possibile per essere uniti come popolo di Dio. È ai piedi del Monte Sinai che Dio decide di fondare questa comunità, di fondare questo popolo. Prima era una massa di fuggitivi, liberati dal Mar Rosso, però non ancora popolo di Dio. È ai piedi del Monte Sinai, qui qualcuno fosse anche stato, e quella azione, quel luogo, meglio, quel momento è chiamato Kaal. È proprio assemblea in aramaico, Kaal, ha fondato l'assemblea del popolo di Dio, Kaal, che poi viene tradotta in ecclesia in greco e chiesa in latino e chiesa in italiano. Qualche testo biblico per mettere in rilievo questo aspetto che è Dio che convoca il suo popolo, che vuole che noi viviamo all'interno del popolo di Dio, che siamo membra legate al corpo, non staccate, se siamo staccate membro muore. Il più antico testo che riguarda questa volontà di Dio di costituire un popolo lo troviamo nel libro del Deuteronomio, al capitolo 4, dove Yahweh si rivolge a Mosè e dice: radunami il popolo e io farò udire loro le mie parole. Questa è la prima grande convocazione. La convocazione è qui nel Monte Sinai, dove appunto nasce l'antico popolo di Dio. E poi ci sono tutta una serie di altre convocazioni che magari vedremo dopo, fino ad arrivare al Nuovo Testamento, Luca Vangelo, il Vangelo di San Luca 1,17, quando si presenta nel Vangelo di Luca San Giovanni Battista, si dice: Battista, Giovanni Battista è stato inviato per preparare un popolo ben disposto. Anche lui per raccogliere, riunire, preparare un popolo ben disposto. Poi Gesù porta avanti il piano di salvezza di Dio, compie il disegno del Padre, non solo la salvezza di individui, ma la creazione di un popolo che sia per tutti strumento di salvezza. San Paolo mette in rilievo questo aspetto: la stessa unione con Cristo nessuno la raggiunge se non si inserisce nella comunità fondata da Cristo. È necessario passare attraverso la Chiesa. Non si può dire Cristo sì, Chiesa no. Cristo ha voluto la Chiesa come strumento di salvezza anche per i cristiani. Quindi è necessario vivere e passare attraverso la comunità. Capite che la mentalità odierna non è questa. La mentalità è più quella del fai da te, è quella più individualista, non comunitaria. Dobbiamo tornare però allora ai fondamenti, dobbiamo tornare a quello che è la vita dell'uomo nel piano di salvezza di Dio. Altri passi del Vangelo, Matteo 23, Cristo è venuto per riunire i dispersi e farli rientrare nel regno di Dio. Ecco, quest'opera di unione, di congregazione di una comunità, della Chiesa, l'ha voluta il Signore Gesù. E nel Sinedrio, ricordate che leggiamo sempre Venerdì Santo, no? Anna nel Sinedrio, certo, sommo sacerdote era quell'anno, era Anna, dice che Gesù deve morire, è meglio che muoia uno per salvare tutto il popolo. Gesù doveva morire per riunire i figli di Dio che erano dispersi. E poi se vogliamo altro, andando avanti ancora nel Nuovo Testamento, San Paolo ha tantissimi testi che parlano sulla necessità della comunità e usa quelle immagini molto belle che sono quelle del corpo di Cristo, corpo di membra, della sposa di Cristo, della voce della sposa. San Paolo insiste talmente sulla comunità che paragona la Chiesa a un corpo dove i membri non solo cooperano al bene comune, ma non possono sussistere senza il loro inserimento nel corpo. Ecco, credo di aver insistito con forza sulla necessità della comunità. Abbiamo bisogno della comunità, anche dal punto di vista spirituale, come avviene dal punto di vista materiale, normale, umano, e uno ammalato ha bisogno del medico, no? Così, anche per quanto riguarda la vita spirituale, abbiamo bisogno della comunità. Adesso un passaggio breve nella scrittura dalla prima comunità alla nuova comunità del popolo di Dio che è la Chiesa. Qual è questa prima assemblea convocata? È quella ai piedi del Monte Sinai, quindi siamo all'uscita di Israele dall'Egitto 50 giorni dopo la Pasqua. 50 giorni dopo la Pasqua c'è la Pentecoste, non siamo ancora nella terra promessa, ci sono ancora 50 anni prima di arrivarci, però siamo arrivati ai piedi del Monte Sinai, almeno lì siamo arrivati, e lì viene costituita una comunità. È interessante vedere come la struttura di quella comunità lì è il nucleo genetico della messa. Quello che è stato fatto lì, anche oggi si fa nella messa, in tutte le nostre assemblee, quindi, no? Allora, cosa succede? Che giunti ai piedi del Monte Sinai, Dio fa convocare il suo popolo. Abbiamo letto prima quel testo del Deuteronomio, Mosè convoca a nome di Dio. Il Signore si fa presente attraverso anche segni straordinari, si fa presente al suo popolo, non solo presenza, ma anche parla al suo popolo, consegna attraverso Mosè i comandamenti, la legge del nuovo popolo di Dio, e soprattutto a un certo punto fa alleanza. Questo momento di raduno del popolo ha un momento culminante con il sacrificio del sangue ai piedi del Monte Sinai. Il sacrificio del sangue è l'eterna, è la vecchia alleanza. Pratica anche nella messa ogni volta si parla ancora dell'alleanza, adesso sarà la nuova alleanza, ma si fa riferimento a quell'evento antico innanzitutto, che poi è rinnovato nel sangue di Cristo. Voi sarete per me un regno di sacerdoti. Il popolo di Dio nasce come popolo sacerdotale. Tutti noi siamo popolo di sacerdoti. Poi la teologia spiega che il sacerdozio comune è regale. Sacerdozio regale, che è anche più importante il re, del ministro, no? Tutti col battesimo siamo sacerdoti, quindi abilitati a operare la salvezza anche per gli altri. Il ministero della comunione si radica su questo sacerdozio comune dei fedeli. Voi sarete un regno di sacerdoti, io sarò il vostro Dio. E la convocazione culmina con il sacrificio del sangue fatto da Mosè. Questa è la più antica, la prima assemblea. Questi elementi ci sono anche nella messa di oggi, perché c'è la convocazione, ci siamo invitati a messa, c'è una chiamata interna, ma ci sono anche dei segni esterni, si suonano le campane, dove c'è il campanile. Oppure in qualche maniera c'è la convocazione. La presenza del Signore, il Signore si rende presente, a cominciare dal ministro, a cominciare dalla parola che viene proclamata, per continuare poi naturalmente attraverso gli altri ministeri e soprattutto attraverso la comunione, la presenza non solo personale ma anche fisica e permanente. E l'alleanza, al momento si celebra il sacrificio eucaristico, la nuova ed eterna alleanza. Vedete, viene da lontano la messa, no? È molto da lontano, nella sua struttura genetica fondamentale. Il piede del Monte Sinai, lì nasce l'antico popolo di Dio in una festa importante, molto importante, che è la festa di Pentecoste, la più antica Pentecoste, la prima Pentecoste. Poi, nel corso della storia del popolo di Dio, ci saranno delle assemblee che sono decisive, che hanno segnato la sua storia, queste grandi convocazioni. Per esempio l'assemblea di Giosuè, qui siamo ormai arrivati finalmente, no? Abbiamo attraversato il monte, tutto il deserto del Sinai, certo, arrivati nella terra promessa. Lì all'inizio, appena arrivati all'arrivo, c'è una grande assemblea che ripete tutto quel ritmo che abbiamo visto prima, decisiva, perché la Costituzione è, insomma, al popolo di Dio viene assegnata quella terra. Poi c'è la grande assemblea del re Salomone, per la dedicazione del Tempio, famoso Tempio di Gerusalemme, dove è nato altro che il muro del pianto oggi, no? E una delle meraviglie del mondo, ma soprattutto luogo della presenza, segno della presenza di Dio in mezzo al suo popolo. L'assemblea del re Ezechia, per la restaurazione del culto, perché ci sono stati alti e bassi anche nella storia di Israele, c'è stata la secolarizzazione a un certo punto, no? E hanno perso il culto. Ce la facciamo da soli, possiamo farci da soli, allora ecco, restaurare il culto, ritornare a Dio, tutta l'opera dei profeti, eccetera. Qui è un re, Ezechia. Poi finalmente c'è Giosia, l'unico re di cui la scrittura parla bene. L'unico re di cui la scrittura parla bene, è stato ucciso dal faraone Necao a Megiddo, il re Giosia. È quello che ha rinnovato l'alleanza. Ritrovamento del libro della legge, è ben grave aver perso il libro, come si chiede anche questo nella storia, l'ha ritrovato, allora ecco, il libro del Deuteronomio, il libro della legge, e finalmente, verso diciamo, il 398 a.C., l'assemblea del sacerdote Esdra. Esdra è un sacerdote. E nel libro di Neemia, Neemia era il governatore, pensate, qui l'opera di Dio che va fuori tutti gli schemi. Ciro, il re persiano, che non era per niente del popolo di Dio, è lui, è Ciro che invia questo sacerdote Esdra per ripristinare il culto di Gerusalemme. Qualche volta c'è bisogno di un intervento a destra, no? Per tornare sulla strada giusta anche per la vita della Chiesa. Interessante, però adesso dicono che Cirie deriva da chi? Ciro, sapete che è Cirie della Messa, a un certo punto Cirie ed Eison, una volta c'erano, da Ciro, va bene. Il tempo dei giudei sarà segnato dagli anniversari di queste grandi assemblee, per chi è stato a Venezia, chi ha visto il mosaico del re Salomone, quello che ha dedicato il Tempio di Gerusalemme. L'Antico Testamento, quindi assemblea è un termine biblico, chiesa, lo troviamo nella scrittura. L'Antico Testamento riserva questo termine, in aramaico è Kahal, o chiesa, o assemblea, per le tre grandi riunioni festive che si tenevano durante l'anno. Quali erano le tre grandi feste di Israele? La Pasqua, naturalmente, anniversario della liberazione, per la memoria della liberazione dalla schiavitù dell'Egitto, poi la Pentecoste, 50 giorni dopo la Pasqua, dall'Alleanza ai piedi del Monte Sinai, e poi la festa delle capanne alla fine dell'autunno, in pratica, festa per il dono della legge, la chiamano la Torah, la legge di Mosè, i primi cinque libri, no? Torah. L'Antico Testamento. Il Nuovo Testamento designa col termine di assemblea tutte le riunioni liturgiche dei cristiani. Quando c'è una riunione liturgica, nel Nuovo Testamento, l'unione di preghiera la chiama assemblea, Kahal. Vuol dire raduno della Chiesa in quel luogo lì, è una cosa molto concreta e visibile, non è tutto il mondo. È quel gruppo che c'è lì, quella è la Chiesa. Queste grandi assemblee poi vengono rivissute nel culto di Israele, finché nell'anniversario di una di queste, quale sarà? Di una di queste viene manifestata al mondo la Chiesa, è l'anniversario della Pentecoste. Vedete, il popolo antico di Dio nella Pentecoste prima, al piede del Monte Sinai, la Chiesa, certo, nasce da Cristo, dal cuore versato di Cristo sulla croce, nasce la Chiesa. Donna, ecco tuo figlio. Figlio, ecco tua madre. Però si manifesta al mondo 50 giorni dopo, nella Pentecoste. Non dar grande rilievo a questa festa. Rischia oggi tante volte di passare in sordina, come una domenica, verla non so, ma dalle altre parti, come una festa, una domenica normale, è importantissima la festa di Pentecoste. Qui nasce la Chiesa, compimento del mistero pasquale, nasce la Chiesa, inizio della missione del mondo, andate in tutto il mondo, questa è la missione, capite l'importanza della Pentecoste. Allora, abbiamo fatto un percorso biblico, adesso almeno poi troverete il libretto, vedete questi grandi passaggi, è importante per renderci conto che noi siamo un popolo, che siamo il popolo di Dio, che viviamo all'interno di un popolo, che ci sosteniamo a vicenda, che nessuno può vivere da solo il cristianesimo. Guardo la messa alla televisione, vabbè, se sei ammalato, altrimenti no, per andare ci vuole la presenza. Oppure leggo la scrittura un'ora, messa giù tre quarti, un'ora di scrittura, no. È necessaria la frequenza, la partecipazione. Ma anche la storia ti fa capire l'importanza dell'assemblea. Qualche testimonianza da dire. Il più antico libro liturgico è questo, forse non lo sapevate, ma oggi lo sapete. La Didache si chiama. Didache vuol dire insegnamento. Didache è un apostolone. È del sapoco coetaneo, coevo del Vangelo di San Giovanni, più antico in assoluto libro in cui ci sono sulle preghiere liturgiche. Per esempio, già qui c'è il nucleo della preghiera eucaristica, che è il cuore della messa, no? La Didache dice, si rifà quindi agli apostoli, ha fissato l'insegnamento degli apostoli, il giorno domenicale riunitevi per spezzare il pane. Spezzare il pane è un termine tecnico della scrittura, vuol dire messa. Fractio panis è come dire eucaristia, è come dire messa. Quindi riunitevi, dice, tutte le domeniche, riunitevi per la celebrazione della messa. Proprio per mettere di nuovo l'importanza di questo, del ritrovarsi insieme, del riunirsi. San Nittino, festa, memoria, il primo di giugno, era un filosofo cristiano martirizzato. 150, è quello che ha la più antica descrizione della messa, e è commovente e impressionante insieme vedere come l'ha descritta nei particolari e come corrisponde alla nostra messa di oggi, 2000 anni dopo. Dice, San Nittino è un filosofo e quindi vuole difendere anche la validità della nostra fede, e soprattutto si rivolge non al cartolaio, che non conta meno il cartolaio, si rivolge all'imperatore, perché si convince l'imperatore è molto diverso, no? All'imperatore dice così, dice tante cose, ma per adesso una riguarda l'assemblea. Il giorno, detto giorno del sole, lui usa il linguaggio pagano, perché la domenica, non c'era allora il termine domenica, ma era il giorno del sole, perché anche oggi c'è Sonntag, i tedeschi dicono Sonntag, giorno della domenica, Sonntag, il giorno del sole. Allora, siccome Nittino si rivolge a un pagano, usa il termine dei giorni, il giorno della luna, il giorno di Mercurio, il giorno di Venere, eccetera, eccetera, giorno del sole, dice, lui sa bene qual è il giorno del sole, ha luogo la riunione in uno stesso luogo di coloro che abitano in città o in campagna. Ecco, vedete, la caratteristica dei cristiani è quella di riunirsi, di ritrovarsi, non vanno avanti da soli, ma si riuniscono, si ritrovano in un giorno particolare, che è non tanto perché è il giorno del sole, no, perché è il giorno della risurrezione del Signore, è il Dies Dominicus, il giorno del Signore, della risurrezione del Signore. Ecco qui la vita che è qui, è un frammento di questo antichissimo libro, La dottrina di Dio dei suoi apostoli. Un'altra testimonianza sull'importanza del riunirsi la domenica, i martiri di Abitene, sono in Africa, Abitene è in Africa, e sono chiamati i martiri della domenica. Negli atti del martirio, che sono redati in latino, a un certo punto c'è la frase, sine domenico vivere non posso. Sono stati interrogati e loro hanno risposto così, sine domenico vivere non posso. Non possiamo vivere senza la riunione della domenica, senza la riunione domenicale. Qui in latino dominicum vuol dire non solo il giorno, ma vuol dire anche il corpo del Signore. Dominicum è anche il corpo del Signore, oltre che giorno del Signore, oltre che riunione domenicale. Altro, questo è un pagano, Plinio il Giovane, anche qui mette in rilievo, fa un dossier verso l'imperatore, Traiano era, e coglie quello che è l'aspetto tipico dei cristiani rispetto a tutte le altre religioni, a tutti gli altri gruppi dell'impero. Scrive questo Plinio nel suo rapporto, i cristiani sono quelli, li capite subito chi sono quelli che si riuniscono in un giorno stabilito. Stavolta non dice il giorno del sole, un giorno stabilito per prendere del cibo che se ne dica è ordinario e innocente. Non fa il sacrificio umano di difendere il figlio, no? Prendono del cibo, noi sappiamo che si tratta dell'Eucaristia, del pane dell'Eucaristia. Ecco, vedete, testimonianze storiche per dire l'importanza della domenica. I martiri di Abitene si riuniscono a costo della vita. Ne andava della loro vita perché non poteva riunirsi, no? Quindi vedete, doveva essere veramente importante. Ci fanno capire che è veramente importante la riunione domenicale e la messa domenicale, non solo per crescere, ma per vivere, per rimanere in vita. E voi sapete che a un certo punto la Chiesa ha fatto un precetto: parteciperai alla messa la domenica e le feste comandate, ricordate, uno dei cinque precetti. Perché a un certo punto è ricorso al precetto? Perché non c'era la possibilità di una catechesi di una formazione, e per far capire che è veramente importante la domenica. dietro al discorso del precetto c'è tutto questo ragionamento che abbiamo cercato di fare, dell'importanza per la vita cristiana della domenica, del riunirsi nella domenica. Quindi, concludiamo questo primo capitoletto, la comunità, chiamatela di solito, nell'unità pastorale è difficile avere una comunità completa perché si muove continuamente, no? Ma la comunità, quella là che si raduna, è davvero importante per la vita cristiana. Là dove c'è una chiesa, non dobbiamo lasciar chiudere le nostre chiese, anche se non c'è sempre la messa, perché è comunque la chiesa, lì è la possibilità dell'incontro, del raduno della comunità cristiana. Lì, pensate soprattutto agli anziani, fino a quella chiesa lì vanno, ma se devono spostarsi di qua e di là è molto più difficile. Anche per l'aspetto spirituale, nessun uomo è un'isola, che ho detto prima già. Nessuno può vivere da solo, abbiamo bisogno degli altri. Ecco questo, poi l'assemblea manifesta la Chiesa, l'ho già detto prima, quindi come si fa a capire qual è la Chiesa di San Giuseppe o di San Pio X? Dobbiamo andare lì a messa della domenica, quella è la Chiesa di San Pio X, di San Giuseppe, eccetera. E soprattutto mettere, capire anche questo aspetto importante, l'abbiamo visto anche nei passaggi biblici, che non dipende fondamentalmente da noi la convocazione, ma è il Signore che suscita la chiamata dentro le persone, è Dio che convoca il suo popolo, è Cristo che riunisce la Chiesa. Ricordate, Gesù ha detto: elevato da terra attirerò tutti a me, attirerò tutti a me. La sua è un'opera di riunione, dalla dispersione di Babele alla riunione di Cristo col fare di tutti un cuor solo e un'anima sola. E se il sacerdote o il vescovo convocano, è perché lo fanno in forza dell'ordinazione sacerdotale o episcopale, perché l'ordinazione configura a Cristo, capo e pastore della Chiesa. Quindi lo fanno in nome di Cristo, perché configurati a Cristo, capo e pastore della Chiesa. Non solo perché l'ordinazione implica anche una missione, sono ordinati per una missione, per questa missione che è quella di Cristo di convocare. E poi c'è una particolare presenza del Signore nell'assemblea. L'assemblea è importante non solo perché ci siamo noi, ma soprattutto perché c'è Lui. E la sua presenza si manifesta in vari modi. Si manifesta attraverso il ministro, perché ci si alza in piedi quando entra il vescovo o il parroco, non per la persona, ma perché sono segno di Cristo, capo e pastore della Chiesa. E la parola di Dio, il Concilio dice che Cristo è presente nella sua parola quando si annuncia il Vangelo, ancora Lui che parla oggi, certo attraverso la bocca di quel ministro lì, ma è ancora Lui. Quindi presenza reale di Cristo nella sua parola. Presenza dei sacramenti, già che è Lui che battezza quando uno battezza. Sono atti di Cristo risorto e soprattutto presenza nell'Eucaristia. Allora la Chiesa è il luogo, là dove c'è l'azione liturgica, è il luogo dell'incontro con il Signore. E i ministri, tutti ai vari livelli, ma anche il ministro della comunione al suo livello, continua la stessa presenza e missione di Cristo. Presenza e missione. Quindi voi renderete presente il Signore e continuate la sua stessa missione. Ecco qua i vari ministri di una grande celebrazione, possono esserci anche molti presbiteri, non sacerdoti. Ministro è anche il lettore, ministro anche naturalmente il ministro straordinario della comunione, e poi la presenza soprattutto nel sacramento dell'Eucaristia. E alcune caratteristiche ancora dell'assemblea: non è un gruppo chiuso, non è un piccolo gruppo, anche se sono pochi, l'assemblea cristiana non è un piccolo gruppo chiuso, ma deve essere aperta a tutti i battezzati. Aperta in senso morale, cosa vuol dire? Buoni e cattivi, santi e peccatori, tutti sono convocati per diventare migliori, perché c'è un cammino, ma tutti, è aperta anche ai peccatori, con la P maiuscola. Geografico, vuol dire che è aperta a quelli provenienti da qualsiasi zona della terra, qualsiasi parte, e viceversa inviata in qualsiasi paese in zona della terra. Sociale, poveri e ricchi, sani e malati, giovani e anziani, conservatori e progressisti, tutti, veramente no, perché non si fa politica in Chiesa. Una riunione fraterna, allora quello che si riunisce è il fatto che siamo fratelli, questa fraternità è fondata nel battesimo. Il battesimo ci fa figli del padre, quando c'è un padre comune siamo tutti figli e quindi tutti fratelli. Fraternità cristiana, sacramentale fondata nel battesimo, così anche la partecipazione attiva, perché il battesimo ci fa membri attivi, vivi e attivi nella comunità. Allora c'è una partecipazione attiva di tutti, insomma quando dico Signore sia con voi, tutti rispondono, no? Non solo il primo banco, tutti, oppure il canto, c'è una partecipazione attiva di tutta l'assemblea, oppure quando si salta in piedi non è metà in piedi e metà seduti, no? Tutti in piedi, tutti seduti, tutti in ginocchio, la partecipazione anche degli atteggiamenti, dei gesti, poi nei singoli momenti, no? Uno canta il salmo, è un suo modo di partecipare. Uno canta nel coro, è un ministero anche il coro. Non dobbiamo abolire il coro, è un autentico ministero di tutti. Non tutti cantano tutto. Si canta idealmente in alternanza. Non state cancellando i cori delle parrocchie. E lettori, cantori, ministri della comunione, tutti i vari ministeri, questo è parte della situazione, anche chi raccoglie l'elemosina, anche quelli, una partecipazione attiva, anche quelli. Poi un popolo in festa, qui San Girolamo va per paradossi, lui è un paradosso, no? Al suo linguaggio questo dice, non è il nostro campanello, è l'altro, c'è ancora un momento, non è la festa che provoca l'assemblea, ma l'assemblea che crea la festa, non è la festa che provoca l'assemblea, ma è l'assemblea, cioè è bello trovarsi insieme. Dice, in sintesi, in breve, San Girolamo, il Signore è vicino, il Signore è presente, questo è il motivo della festa, che non vuol dire la confusione, non vuol dire la serenità, la letizia, la gioia intima e profonda. Popolo di Dio qui, ma noi non c'è più così naturalmente, no? Ragazzi e bambini sono molto pochi, perché ce ne sono anche pochi. Adesso qui entriamo nella seconda parte del discorso. Fino adesso abbiamo parlato dell'assemblea, dell'importanza dell'assemblea, anzi della necessità, della comunità, comunità intesa in questo senso concreto, quella lì che si raduna, no? Per la nostra vita, per la vita cristiana. Adesso i ministeri, che cosa sono e il rapporto con la comunità. Da prima dicevo quello che non sono, non è semplicemente un hobby, non è qualcosa che si fa perché mi piace, anche se è una cosa che gratifica, può piacere, ma il primo motivo non è per questo, e non si fa neanche semplicemente per filantropia, perché sono amante degli uomini, della natura umana, e neanche perché ho attitudine. Io non faccio nessuna fatica magari a trovare gli ammalati, ecco, allora posso farlo. No, è un aspetto importante, perché se uno fosse un peso enorme andare a trovare gli ammalati, non faccia benissimo la comunione, faccia qualcos'altro, per dire, no? Ci vuole anche questo, però non è neanche una scelta individuale. Sì, certo, voi avete deciso, però dietro di voi c'è qualcuno che vi ha segnalato, che vi ha mandato. Non è un'attività privata, ma è un ministero. Cioè, dietro a questo bisogna leggere una chiamata. dietro a quello che voi state per compiere bisogna individuare l'opera di Dio nella vostra vita. Che il secondo stadio che lui ha scelto vi ha indirizzato su questa strada, su questo ministero. Ministero vuol dire che dietro la vostra azione si deve rendere presente, voi dovete fare il possibile perché si renda presente l'opera di Dio, l'azione di Dio, la presenza di Dio. Ministero quindi è questo, quindi non sarà qualcosa che si fa a ruota libera, ma che si fa tenendo conto delle indicazioni della Scrittura, delle indicazioni del Vangelo, delle indicazioni della Chiesa. Ministero, in termine molto semplice, vuol dire servizio. No, servizio, ci rimette a servizio. Servizi alla comunità, però non semplicemente a nome personale, ma a nome di Cristo e della Chiesa. Ecco, ho sottolineato molto perché credo che è decisivo questo, poi per il modo di vivere e di realizzare il ministero. È molto importante tenere presenti questi aspetti. Allora, qui l'etimologia, ministero, c'è dentro minus dal latino, minus vuol dire minore, capisce in latino facile, minore. Minore perché è colui che serve, ma l'esempio viene dall'altro. Gesù a un certo punto ha detto: se io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Quindi Cristo innanzitutto è venuto per servire e ci ha fatto capire che il servizio è la realtà più importante e più grande, quello che veramente realizza la nostra vita. Come ho fatto io, così fate anche voi. Qui c'è solo una parte dell'immagine che vedremo dopo, l'ultima cena. Io ho preso la parte inferiore, voi vedete soltanto un'anfora e un catino, si vede non tanto, è un po' chiaro. No, dopo la vedremo meglio. L'anfora e il catino per indicare il servizio in pratica, no? Minore ma grande davanti a Dio, ha detto Gesù stesso. Chi vuole diventare grande sarà vostro servitore, come il figlio dell'uomo che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la vita. Allora, cosa sono i ministeri? Due idee. Potrebbe usare un'espressione tedesca, Gabe und Aufgabe. Gabe vuol dire dono, Aufgabe vuol dire compito. Dono e compito, dono e compito. Innanzitutto sono un dono. Un dono che lo Spirito Santo concede soprattutto per il bene della Chiesa. Quindi i ministeri non sono prima di tutto a nostro vantaggio, ma sono per il bene della comunità. Questo è il primo aspetto. Sono anche una grazia per coloro che li ricevono. Quindi sono di per sé un dono anche per noi. Una grazia, abbiamo detto, un segno dell'amore particolare del Signore per noi, il ministero. E allora il ministro non agisce a nome proprio, ma se ha ricevuto questo dono, se ha ricevuto questa grazia, agisce a nome della persona che ti ha dato quel dono e che ti ha concesso quella grazia, quindi a nome di Cristo. Se tu conoscessi il dono di Dio, perfino la samaritana l'ha riconosciuto al punto tale che dopo il famoso dialogo, lo ricordate, nel secolato dialogo con la samaritana, si è fatta annunciatrice del Vangelo, è andata ad annunciare la buona novella della salvezza del suo paese, è un ministero anche quello. E io qui seguo il documento dei vescovi italiani, i ministeri nella Chiesa, MC, vedete, c'è scritto sotto, vuol dire i ministeri nella Chiesa. Allora, i ministeri esigono consapevolezza. Perché si fanno questi incontri? Proprio perché è necessario, prima di avviarsi su questo cammino, di rendersi conto di cosa sono, del valore, dell'importanza di quello che facciamo. Non è un compito burocratico, non è svoltolarcarsi, ma qui è mettere le persone a contatto col Signore e magari addirittura portare la comunione, quindi è il vertice dell'incontro. Perché è l'incontro con il risorto stesso presente fisicamente nell'Eucaristia, maturano mediante la preghiera e l'esercizio. Allora è un compito da esercitare effettivamente, non è solo per titolo personale, dicevamo prima, no? Ma è una missione da svolgere effettivamente, quindi matura nel fare, nell'agire, nell'operare, perché c'è un cammino anche qui, no? C'è un cammino di crescita, e maturano anche mediante la preghiera. La preghiera è importante, no? Perché è il Signore che deve arrivare, quindi dobbiamo essere veramente in unione, in comunione, in sintonia con il Signore. Questo si realizza soprattutto con la preghiera. I ministeri sono conferiti come missione da espletare realmente all'interno delle comunità. Magari c'è un periodo che c'è più da fare o meno, o magari un periodo anche sospeso perché non si sta bene, o magari non c'è anche uno malato, o speriamo che non sia perché non c'è nessuno in chiesa, ma perché si distribuisce la comunione sia in chiesa che fuori dalla chiesa in qualsiasi momento, no? Lavorare in armonia implica il ministero, perché abbiamo capito che siamo membra del corpo. Allora le membra lavorano tutte per il bene del corpo. Qualche volta dobbiamo fare anche qualche sacrificio, sapete? Perché funzioni la comunione. E anche per andare d'accordo nelle comunità, magari sono 10 visti la comunione, succede qualche scontro qualche volta anche, no? Perché uno dice che è più bravo di quell'altro, non lo so. E qualche volta basta con una parola di traverso. E allora bisogna avere anche un po' di sacrificio, bisogna cercare di coltivare la spiritualità anche in questo ambito. I ministeri si collocano nel contesto della vita cristiana e sono finalizzati all'edificazione della Chiesa. Voi come ministri siete costruttori di comunità, costruttori di comunione, no? Non solo portate la comunione, ma costruttori di comunione con la vostra presenza, col vostro aiuto, con la vostra preghiera, col vostro servizio. Questo discorso però è molto ampio, non riguarda solo i ministeri liturgici, no? Riguarda tutti i ministeri, tutti i servizi della comunità, c'è anche chi è al servizio dei poveri, chi insomma assiste i giovani, chi fa la catechesi, chi cura il gruppo degli sposi, chi cura i fidanzati, insomma la pastorale giovanile, l'oratorio, sono tutti i ministeri. Allora, i ministeri non sono solo prestazioni rituali, ma servizi all'intera vita della Chiesa. Quindi è molto ampio l'arco dei ministeri. Allora qui dovrete andare d'accordo con i catechisti, armonia anche con quelli, con tutti, dico i catechisti perché sono quelli forse più diffusi, no? Le catechiste meglio, con tutti gli altri ministeri nella vita della Chiesa. E sono ministeri di per sé, anche se non tutti sono istituiti come il vostro, quello che vi preparate ad assumere, sono forme spontanee di servizio. Spontanee cosa vuol dire? Che nascono da voi, che nascono dal basso. Non viene il vescovo della parrocchia di Dambella a cercare i ministri della comunione, no, sono le persone del luogo che a un certo punto si rendono conto che c'è bisogno e uno dice: io ho anche le possibilità, le capacità, eccetera, di farlo, mi propongo. Quindi nascono dal basso, poi vengono certo ratificati dall'alto. A un certo punto voi, quando siamo al quinto sabato, al quarto sabato, vi dirò: adesso scriviamo una letterina al vescovo. Ah, ma io non sono capace. No, ti do io il modulo. Basta solo che la leggiamo insieme, perché il ministero si chiede, no? Si chiede all'esterno al vescovo, allora in carica poi risponde da, insomma, ok per il ministero. Perché è necessario che ci sia anche la controparte, come quando ci si sposa, non basta dire quella lì mi piace, no? Andiamo a vedere se lei è d'accordo. Così anche qui, insomma, un esempio non proprio calzante al massimo, però ci vuole anche la controparte, ma no, no, basta, qui no, ha compiuto i 90 anni, ma non può fare il ministro della comunione, ma anche la salute, va bene, lasciamo però che vengano avanti poi i giovani anche, esagero, ma per dire che c'è anche la risposta del vescovo a tener conto. Se per caso succedesse che dice di no, c'è un motivo, ma non succede, perché voi attraverso qui, a un certo punto avrete anche il consenso del parroco. Non so se già oggi vi è stato dato il modulo da considerare il parroco, dove c'è scritto che acconsento che Paola diventi ministra della comunione, Paola della comunione. Io certo chiedo che il parroco che acconsento, capite? Va bene. Quindi forme spontanee di servizio in tutti gli ambiti della vita cristiana. Io mi fermerei.